Marco 10, da 46 a 52. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. E giunsero a Gerico. Non eravamo ancora arrivati quando i due discepoli hanno rivolto quella domanda a Gesù. È adesso che Marco ci dice l'arrivo in questa città, che è la città molto antica, è la prima incontrata dal popolo che veniva dall'Egitto. Appena attraversato il Giordano hanno incontrato questa città, erano al comando di Giosuè, e Giosuè ha ordinato al popolo di girare attorno alla città 7 volte al giorno per 7 giorni. No, i primi giorni 1 volta e l'ultimo giorno 7 volte in un giorno, suonando la tromba. E alla fine del 7° giorno la città, le mura della città sono crollate. Sono crollate per la fede di Giosuè e del popolo, non per l'uso della forza dei carri armati o delle lance. Poi questa città, anch'essa come tutte le altre, distrutta e ricostruita, è stata anche spostata un po' a sud, all'imbocco del Wadi al-Kelb, l'attuale burrone, si può dire, che arriva su a Gerusalemme. E questa città era stata scelta dai ricchi di Gerusalemme come città di villeggiatura invernale, che essendo Gerico 400 metri sotto il livello del mare è sempre calda, mentre Gerusalemme d'inverno è al freddo perché è 800 metri sopra il livello del mare. Allora i ricchi avevano la loro casa a Gerico, anche Erode sappiamo che aveva costruito un palazzo, un suo palazzo a Gerico. Giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, che strano, era una città così importante e certamente anche bella, giunsero a Gerico mentre partiva da Gerico. A Gerico non è successo nulla di degno di nota. si vede che Gesù non ha incontrato nessuno, nessuno ha incontrato lui. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, quindi non può essere passato inosservato. C'erano i discepoli e molta folla. Mentre partiva, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco e sedeva lungo la strada a mendicare, ecco, l'unica persona nominata in questa città di persone influenti e importanti, l'unica persona nominata è un mendicante, per di più cieco, ed è mendicante perché è cieco. Verrebbe da chiederci: dov'è tutta la gloria e la vanagloria dei ricchi e dei nobili? È rimasta chiusa dentro in casa, passa inosservata, non è degna di nota, è degna di nota un cieco mendicante. Questo, ci dice Marco, è il figlio di Timeo e come nome si chiama Bartimeo, cioè semplicemente figlio di Timeo. Non ha neanche un nome suo. Viene chiamato, viene riconosciuto dal nome di suo padre. È strano questo nome. Qualcuno, qualche studioso dice qui Bar è ebraico, o aramaico, e vuol dire figlio. Timeo sembra essere una parola greca, quindi è un po' un misto quest'uomo. Ma questo nome greco è anche un nome per i greci molto famoso, perché uno dei dialoghi di Platone, del grande filosofo greco Platone, era intitolato Timeo. E allora può essere, chi lo sa, interessante che questo cieco e mendicante si chiami figlio di Timeo. Cosa vuol dire? Che la cultura greca, con tutta la sua fama e il suo darsi importanza, la cultura greca è cieca e deve mendicare, cioè non ha nulla da dare, non ha nulla da dare all'uomo per la sua vita. La cultura pagana, per quanto si sia fatta un nome tra gli uomini, non riesce a mantenere l'uomo in vita, non riesce a dargli vita. Questo non è un, come dire, probabilmente San Marco forse non pensava nemmeno a queste cose, siamo noi che deduciamo anche questo da queste parole del Vangelo, e non è menzogna, è anche questo uno spunto bello per riflettere sulle cose di questo mondo, su quello che fanno passare gli uomini come importante, perché molti a questo mondo fanno passare per importante le cose costruite o pensate dagli uomini, ma alla fin dei conti non trasmettono vita, non danno nulla che possa favorire l'unità, la pace, la gloria e soprattutto la vita eterna. Questo cieco Bartimeo sedeva lungo la strada a mendicare. Era l'unico lavoro che era capace di fare. Un cieco a quei tempi non aveva altre possibilità. Chiede a mendicare e lungo la strada, cioè dove passa la gente, sperando che qualcuno si muova a compassione e che gli dia qualcosa. Sentendo che era Gesù Nazareno, sentendo il rumore della folla che accompagnava Gesù, sentendo tutto questo trambusto, perché erano molti quelli che partivano da Gerico insieme con Gesù, sentendo questo rumore e sentendo qualcuno gli ha detto che era Gesù Nazareno, si mise a gridare. Quindi vuol dire che sapeva già qualcosa. La fama di Gesù era già arrivata ai suoi orecchi. Facile che qualche pellegrino sia passato in precedenza e che gli abbia detto: ma tu non sei andato da Gesù che guarisce, che apre gli occhi ai ciechi? Sentendo che era Gesù Nazareno, che cosa sapeva di Gesù? Due cose: il nome, Gesù, che è il cui significato conosciamo, Dio salva, quindi spera che la salvezza Gesù la porti anche a lui, e lui come salvezza pensava anche la guarigione dalla cecità. E poi sapeva che era Nazareno, cioè che veniva da Nazaret. Questo titolo per i primi discepoli di Gesù era un titolo importante, tanto che è uno dei pochi che vengono dati a Gesù all'inizio degli Atti degli Apostoli, per esempio. Poi pian piano, man mano che la fede, la nuova fede, si è allontanata dal popolo di Israele, anche questo nome è stato pian piano, non dico abbandonato, dimenticato, ma ha perso l'importanza, non è più stato usato così di frequente. Nazareno, gli ebrei da questa parola capivano, perché la radice di questa parola è Nazareth, ma probabilmente anche altre parole che sono la radice di Nazareth, Nazir, che significa germoglio, fiore, oppure messaggero, profeta. Quindi Gesù Nazareno, questo nome Nazareno, evocava tutte queste profezie, perché di germoglio parla Isaia, di profeta e messaggero anche ne parlano continuamente i profeti. Quindi per gli ebrei questa parola evocava varie profezie importanti, quindi era un titolo molto bello. Sapendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare. Cosa significa gridare? Uno che grida vuol dire che è sicuro di quel che dice. Vuole essere udito a distanza. Non ha paura. Non ha, diremo noi, rispetto umano a dire anche cose grandi come quelle che sta per dire lui. A dire anche cose che non sente dire da nessuno, a dirle lui per la prima volta. Non ha paura ad esprimere, a lasciar vedere a tutti quello che lui ha di più prezioso e di più nascosto, la sua fede. E anche il suo amore che accompagna questa sua fede. Cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Questa espressione, la prima, figlio di Davide, non l'abbiamo mai ancora sentita nel Vangelo di Marco. Figlio di Davide. Davide era molto lontano nei secoli. Figlio di Davide cosa significa? Discendente di Davide, ma un discendente speciale, uno di cui è stato parlato. Chi ha parlato di questo figlio di Davide? Già il profeta Natan, quando a Davide stesso ha promesso che dalla sua discendenza sarebbe venuto un re che avrebbe regnato per sempre, ma poi altri profeti ancora. Figlio di Davide significa tu sei di stirpe regale, significa a te appartengono le promesse più importanti fatte a Davide e alla sua discendenza e quindi tramite lui a tutto il popolo. Figlio di Davide, sei il re. Neanche i discepoli di Gesù erano arrivati a capire questo e a credere in questo, a dare a Gesù questo titolo. Figlio di Davide, Gesù lo chiama per nome. Finora chi ha chiamato Gesù per nome? I demoni. Negli altri Vangeli, Maria e Giuseppe lo chiamavano per nome, lo chiamerai Gesù. Il nome pronunciato da Maria. Questo cieco mendicante si prende questa libertà o questa confidenza. Segno che per Gesù non ha solo una grande stima, ma anche un grande affetto, un grande amore. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, abbi misericordia di me. Guarda a me con quell'amore con cui Dio guarda i poveri uomini bisognosi di tutto e che non hanno aiuto da nessuno. Abbi pietà di me. Questa preghiera, abbi pietà di me, è quella che di solito si rivolge a Dio. Quindi per questo cieco Gesù è davvero grande. Per questo cieco Gesù è nella sfera divina, fa parte della vita di Dio e della sua presenza e del suo amore nel mondo. Abbi pietà di me. Il cieco riconosce la propria miseria. Sa di non essere capace di nulla. Abbi pietà di me. Deve avere una grande umiltà per pregare così. Non mette davanti a Gesù nessun merito. Non ha nulla da porre davanti a Gesù per guadagnarsi la sua attenzione. Abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse. Molti. C'era molta gente che accompagnava Gesù. Molti lo rimproveravano. Per che motivo lo rimproveravano? Marco non ce lo dice, ce lo lascia immaginare. E noi possiamo cercare di indovinare. Forse pensavano che questo cieco mendicante voleva chiedere l'elemosina a Gesù e volevano impedirlo. La città di Gerico avrebbe fatto brutta figura sapete, quando passano i grandi per una via, quella via viene ripulita non solo delle foglie secche e dei sassi e di altre cose, ma anche dei poveracci. Ai grandi non si fanno vedere le miserie umane. Hanno paura che la città faccia brutta figura, o hanno rispetto umano, che venga gridata in pubblico una fede così, così che nessuno aveva ancora messo in luce. Oppure lo rimproveravano perché tacesse, perché avevano paura, dato che anche Erode aveva un suo palazzo a Gerico, c'erano di certo i suoi cortigiani o le sue guardie che sentivano e potevano in qualche modo intervenire, ma come? Figlio di Davide, stirpe regale. E ricordavano come Erode aveva fatto uccidere Giovanni Battista, sarebbe stato capace di mettere in prigione anche Gesù. Lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte. Non ubbidisce a quelli che lo rimproverano. Lui sente che la sua fede in Gesù è vera e desidera l'attenzione di Gesù. Grida ancora più forte. Esprime la sua fede senza paura. Ricordate che quelli che accompagnavano Gesù avevano tutti paura, lo seguivano con molto timore. Questo cieco grida ancora più forte. Gesù si fermò. E così obbliga tutti a fermarsi. Tutti quelli che l'accompagnavano, che erano davanti a lui, che erano dietro, devono fermarsi per fare attenzione al cieco mendicante. Tutti sono obbligati da Gesù, senza che lui dica nulla, ma soltanto perché lui si ferma, tutti sono obbligati a dare importanza al cieco mendicante. Non è stata data importanza a nessuno in questa città, ma al cieco mendicante sì. E così Gesù mette in pratica quello che aveva insegnato ai suoi discepoli quando aveva messo in mezzo a loro il bambino. È a lui che bisogna dare tutta l'attenzione, è a lui che bisogna dare amore. È grande chi si occupa con amore del bambino. Si fermò e disse: chiamatelo. Non è lui, Gesù, che chiama. Non è Gesù che chiama il cieco con la sua voce. Si fa aiutare, lo fa chiamare proprio da quelli che stavano sgridandolo. E quindi questo chiamatelo suona un po' come un rimprovero da parte di Gesù a tutti quelli che sgridavano il cieco. Chiamatelo. Addirittura devono ricredersi a tal punto da fare quello che non avrebbero voluto fare, proprio quello che non volevano, che Gesù dia attenzione e dia importanza al cieco. Lo chiamarono, e chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. Questi usano tre parole per chiamare il cieco. Coraggio è una parola di speranza, che assomiglia a quella parola che Gesù aveva dato ai discepoli sul lago quando avevano paura. Coraggio. Alzati. È la parola che Gesù aveva rivolto alla figlia di Gairo che giaceva morta. Alzati. Una parola di risurrezione. Comincia a vivere. Inizia la tua vita. Quelli che lo dicono al cieco non sanno che cosa vuol dire questo alzati. Ma lo sa lui perché è una parola che indirettamente viene da Gesù. È da lui che arriva l'iniziativa di questa parola, anche se viene pronunciata da altri. Alzati, ti chiama. E questa terza parola è la parola che autorizza a camminare dietro a Gesù, come i discepoli. In tutta questa vicenda c'è addirittura 3 volte la parola chiamare. Chiamare. Una parola quindi che non è adoperata solo per i 12, ma anche per questo cieco. Chiamare. Ogni uomo, anche quello più misero, anche quello che non ci vede, può essere oggetto di questo chiamare, può essere chiamato. E quindi vivere di conseguenza, vivere come uno chiamato da Gesù. Ti chiama. Egli, Bartimeo, gettato via il mantello, nessuno gliel'ha detto, ma lui getta via il mantello. Che significa? Significa che vuol fare un taglio netto col passato. Sente, percepisce che con Gesù inizia una vita nuova. È sicuro che con Gesù non sarà più un mendicante. Il mantello gli serviva, stendendolo sulla strada, sia per sedersi che per raccogliere le elemosine che venivano gettate sul mantello steso per terra. È un taglio netto col suo mestiere di mendicante. È anche un taglio netto con gli interessi del suo mestiere, col denaro, col desiderio di avere del denaro. Getta via il mantello. La sua unica ricchezza è segno che per lui adesso Gesù è diventato tutto, è diventato la sua ricchezza, il suo futuro, la sua vita nuova. Balzò in piedi e venne da Gesù. È proprio deciso. Che cosa vuoi che io faccia per te? Risuonano queste parole di Gesù che le abbiamo sentite poco prima. Le stesse parole. Cosa vuoi che io faccia per te? Prima rispondeva a 2 discepoli che pretendevano. Adesso risponde a un poveraccio che chiede pietà. Che cosa vuoi? Gesù vuole, con questa domanda, che quel cieco esprima lui stesso il desiderio e attraverso il desiderio la sua fede. Questo cieco potrebbe chiedere un'elemosina, un'elemosina speciale da Gesù. Che cosa vuoi che io faccia per te? E possiamo sentire nella voce di Gesù la disponibilità a qualunque cosa. Il cieco rispose: Rabboni, cambia tutti i titoli, l'aveva chiamato figlio di Davide, l'aveva chiamato col nome Gesù, adesso lo chiama Rabboni, che è un vezzeggiativo di rabbi, maestro mio. In questa espressione si sente affetto, confidenza, amore. Gesù è già arrivato dentro il cuore di quel cieco, di quel mendicante, che adesso non è più mendicante perché è lì in piedi davanti a Gesù. Rabboni, che io veda di nuovo. Ecco che cosa vorrebbe da Gesù. Vorrebbe vedere. E vedere di nuovo. Che io veda di nuovo. Vuole la luce. Perché il vedere e la luce gli permettono di entrare in contatto con la realtà, con le persone, con le cose, con la vita che lo circonda, ma anche quindi entrare in contatto più cosciente anche con Gesù stesso, ma con lui è già in comunione, Rabboni. E Gesù che cosa ha visto? Che cosa ha percepito? Gesù risponde: va. È una bella parola quando esce dalla bocca di Gesù questo va. È come dire: hai già tutto. Hai ottenuto tutto. Va. La tua fede. Ecco che cosa ha visto Gesù in quest'uomo. Da cosa l'ha visto? Dalle grida prima, dal balzo poi e dalla domanda che gli ha fatto. Gesù ha visto la sua fede e glielo dice: la tua fede. La tua fede coraggiosa, che non si lascia spaventare dagli altri, che è capace di superare gli ostacoli del rispetto umano, della paura. La tua fede, quella fede che ti fa entrare in contatto con me in maniera profonda, quella fede che percorre le strade dell'amore, Rabboni. La tua fede. In nessun altro a Gerico Gesù aveva visto una fede così. La tua fede ti ha salvato. E il salvato non significa soltanto dalla cecità. Ti ha salvato. Ti ha liberato dall'influsso del passato che ti ha reso cieco. La tua fede ti ha liberato dall'influsso delle paure della gente, dei modi di dire, dei modi di fare della gente. La tua fede ti ha liberato dagli influssi del peccato, del mondo che ti circonda. La tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo. Ecco l'effetto della parola di Gesù, della sicurezza che la parola di Gesù gli ha dato, vide di nuovo. Quest'uomo riprende il suo contatto con la realtà attraverso lo sguardo. Vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ecco la conseguenza del vedere. Quando Bartimeo vede, prima di tutto vede Gesù, e di Gesù vede che è degno di essere seguito, di essere amato. Lo seguiva lungo la strada, lungo quella strada dalla quale si sarebbero facilmente allontanati persino i suoi discepoli, perché quelli andavano con paura, malvolentieri quindi, mentre lui lo seguiva lungo la strada. Diventa un esempio per tutti gli altri, discepoli e no, che camminavano con Gesù, camminavano con sgomento e con paura. E invece questo segue Gesù senza sgomento e senza paura, anzi, con tutta la libertà e con tutto il desiderio di rimanere con Gesù, di condividere ogni passo con Lui. Ecco il frutto della potenza della parola di Gesù, della sua presenza. Bartimeo, da mendicante, da cieco, diventa uno che dà coraggio a tutti gli altri e che aiuta tutti gli altri a camminare con Gesù senza paura. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.